Dunque, ho organizzato questo breve intervento in sei punti. Il primo punto è questo. Il 30 aprile del 1982 furono uccisi due uomini. Oggi stiamo parlando prevalentemente di uno dei due, di Pio La Torre. Io vorrei ricordare che fu ammazzato anche Rosario Di Salvo. E lo dico... No, scusate, aspettate, perché magari parlate dopo. Per questo motivo. Perché Rosario Di Salvo era un militante umile del Partito Comunista. Sapeva i rischi che correva facendo l'autista di La Torre, sapeva che se sarebbe ucciso sarebbe accaduto quello che è accaduto, cioè che la sua figura è ricordata molto meno del compagno più autorevole, più significativo, che fu ucciso con lui, e tuttavia lo fece lo stesso. Lo dico perché una democrazia va avanti non tanto sulla base delle figure eminenti, va avanti se le persone comuni fanno il loro dovere sino in fondo, anche se sanno che questo gli può costare il rischio della vita. Noi nella lotta contro la mafia, nella lotta contro il terrorismo, siamo andati avanti, abbiamo avuto risultati importanti, non solo perché ci sono state figure eminenti, ma anche perché c'è stato, come dire, un parterre di persone comuni che ha fatto il suo dovere sino in fondo. A noi ricordiamo La Torre, ma dobbiamo ricordare anche Di Salvo. Ricordiamo Falcone, ma dobbiamo ricordare anche gli uomini che sono morti con lui. Ricordiamo Borsellino, ma dobbiamo ricordare gli uomini e la donna, Emanuele Loi, che fu uccisa con lui. Ecco, questo vuol dire essere civili, altrimenti applichiamo una discriminazione delle morti che secondo me non è coerente con un paese civile e democratico. La seconda questione è questa, lo dico agli insegnanti. Io credo che ci sia oggi, lo dirò tra un momento, un calo di attenzione e di riflessione sulle questioni della mafia e stanno tornando dei parametri antichi, dei modelli di pensare a questo problema antichi che pensavamo superati. Allora, suggerisco agli insegnanti che si occupano, visto così bene, di questi temi, di chiedere alla Camera, al Senato, come volete, ciascuno di noi credo che è disponibile a fornirli, gli atti della discussione in commissione, perché non si fece legislativa alla Camera, questo presidente non passò dall'Aula, sulla legge La Torre. E vedere che cosa si disse di quella legge, che oggi è da tutti noi considerato un dato, come dire, indiscutibile, ineccepibile, di ordinarissima amministrazione. E allora si discuteva se la mafia fosse un reato. E avevi fior di persone che dicevano che questa era una colossale sciocchezza, perché la mafia non era un reato, bisogna commettere dei reati per essere puniti, ma la fin sé non lo era. A leggere i nomi di quelli che sostenevano queste cose, leggere gli argomenti che portavano, è molto educativo, perché ci fa vedere come anche persone ineccepibili dal punto di vista, come dire, della coscienza democratica, per di questo si parla, su questi punti avevano notevolissime remore e pensavano che stessimo facendo una grande sciocchezza, diremmo oggi giustizialista, come si direbbe con termini adeguati. Allora, le questioni erano tre. Ma siete matti a fare una legge di questo genere? Sapete la mafia come reagirà? Secondo, le preoccupazioni tipo garantista, ma che cos'è questa mafia, è descritta male, non è tipicizzata bene? Cioè, terzo, le preoccupazioni per l'economia. Qualcuno ricorderà che quando la legge fu approvata ci furono alcune imprese che fecero la serrata, cioè che chiusero per alcuni giorni ritenendo che questo era il modo migliore per protestare contro una legge che bloccava l'economia, perché l'idea che la regola, che la legalità blocchi l'economia e non che la mafia blocchi l'economia, era questo il meccanismo, l'economia la blocca la regola, non la blocca la mafia, era una cosa che secondo me non è ancora del tutto tramontata, tra un po' ci arriviamo. Ecco, allora, credo che approfondire... far conoscere i ragazzi, discutere con le ragazze e i ragazzi di queste questioni e vedere come alcuni ragionamenti che oggi sembrano, come dire, del tutto impossibili, allora si facevano con forza in Parlamento, può insegnare qualcosa. Terzo dato, La Torre scoprì in qualche modo o rinverdì la forza finanziaria della mafia e la necessità di battersi su questo fronte, ma guardate che non fece solo questo. Lui legò la lotta alla mafia ad una lotta di massa. Non esiste la possibilità di lottare contro la mafia soltanto sul piano tecnico. O si fa una mobilitazione ideale, politica, democratica attorno a queste questioni, oppure tutto questo resta chiuso nel circuito di specialisti. E se non partecipano i cittadini, la gente comune a questa cosa, se la gente comune non sente questa lotta come una cosa che la riguarda personalmente, riguarda se stessa e il suo futuro, vi assicuro che non c'è non c'è mobilitazione, non c'è vittoria se non sul piano tecnico, non c'è una sconfitta sul piano del consenso, ecco, della lotta contro la mafia. E Pio La Torre ebbe la capacità di legare le due cose insieme, la lotta contro i missili a Comiso, che è stata qui ricordata, e prima ancora la lotta contro il latifondo, per il quale lui andò in carcere, come ha ricordato adesso il magistrato che ha parlato prima di me. Quella fu un'altra grande stagione di lotta contro la mafia, perché era legata a una mobilitazione di massa. L'occupazione delle terre incolte, il fatto che i contadini non fossero più sfruttati ma potessero coltivare direttamente terre che altri lasciavano incolte. La lotta per la pace, contro i missili, contro i rami di distruzione di massa, diremmo con un termine attuale. Il Mediterraneo di pace era la formula di quegli anni. Era un altro dato che ha mobilitato migliaia di persone per le strade, perché legavano insieme le due cose, anche perché la mafia aveva un suo interesse sui terreni di Comiso, dove dovevano costruirsi le basi. Allora, qui legare insieme una lotta contro la mafia, anche queste questioni di, come dire, di pulizia finanziaria di cui abbiamo parlato oggi, legarle sempre ad un dato ideale di mobilitazione di coscienze, perché altrimenti la lotta contro la mafia, vi assicuro, che si rinsecchisce e diventa un affare di pochi tecnici esperti e quindi, come dire, laterale rispetto ai grandi processi della vita dei cittadini. Quarta osservazione. A che punto siamo? Io credo che siamo in un punto in cui ci manca un'analisi adeguata del fenomeno mafioso. Noi andiamo avanti con le categorie del 92, 93, 94. Anche il dire, puramente e semplicemente, che la mafia ha fatto i soldi, ma che li ha fatti pure prima. Ha raffinato i suoi mezzi. Vi racconto una storia. Quando ero presidente di Antimafia, sentimmo dei collaboratori di giustizia, dei pentiti. A uno di questi chiedemmo in particolare come faceva per il riciclaggio dei soldi, per i soldi. E quello disse: ma presidente, se lei avesse, se lei, i suoi soldi, che cosa fa? Dico: ma io non ne ho soldi in realtà, ma se le avesse. Dice: ma andrei da un commercialista. E noi facciamo più o meno lo stesso. E poi mi disse: ma se il commercialista fa un buon investimento, lei che fa? Dico: ma torno da un commercialista. E noi facciamo più o meno lo stesso. E se il commercialista fa un cattivo investimento? Io dissi: beh, cambio commercialista. Ecco, noi l'ammazziamo, la differenza è questa. Anche qui occorre una conoscenza diffusa delle tecniche nuove di riciclaggio, spostamento di capitali, utilizzazione di pacchetti azionari e così via dappertutto, oppure evidentemente la mafia sceglie quelle aree dove c'è una minore capacità delle forze di polizia, della magistratura di agire su questo terreno. E comunque a me pare, allora, quali sono i caratteri attuali, quinta osservazione, della mafia? Ecco, non è un interesse, dicevo, la novità sui soldi. Qual è forse la novità? Che il controllo della vita sociale, della vita civile, non passa più tanto attraverso la via militare, come diceva prima il procuratore, ma passa attraverso una via finanziaria, cioè prevalentemente attraverso il controllo dei flussi finanziari, attraverso l'esazione di tangenti, attraverso il controllo della spesa pubblica, cioè tutti i canali dove ci sono risorse, lì c'è oggi una presenza della mano mafiosa. Perché non è più conveniente, come diceva molto bene il procuratore, oggi, visto che abbiamo maturato una notevole capacità investigativa e di attacco da parte delle forze di polizia e della magistratura, fare grandi attentati. Il secondo punto è la questione che poneva Ingroia, il rapporto con le classi dirigenti. Ecco, tu Antonio parlavi di mediazione. Io ho l'impressione che siamo davanti a un processo di integrazione tra, come dire, livelli mafiosi e livelli legali. Nel senso, il figlio del mafioso di 20 anni fa, o di 30, si è laureato, svolge un'attività, fa il libero professionista, sta dentro i circuiti alti della città, della società. E c'è da questo punto di vista una maggiore difficoltà di distinguere naturalmente l'uno dall'altro. E per altro verso c'è una maggiore integrazione all'interno della classe dirigente. E questo processo di integrazione dei nuovi livelli della mafia nelle classi dirigenti, delle libere professioni, della burocrazia, della politica, è uno dei punti certamente non secondari. Anche perché il rapporto con la politica credo che sia mutato. Nel senso che il vecchio rapporto è un rapporto di consenso e di protezione per i processi e aggiustare i processi, come si diceva allora. Adesso, se il filone è quello della spesa pubblica, molto spesso si trovano più soldi sul territorio locale di quanto non ce ne siano a livello nazionale. 5-6 comuni di piccola entità molto spesso hanno da spendere molto di più di quanto non abbia da spendere un ministero. E da questo punto di vista quei piccoli comuni hanno barriere amministrative molto più deboli, molto più fragili rispetto a una grossa amministrazione, e quindi sono molto più permeabili da questo punto di vista. E per il calcolo delle opportunità, del rapporto costi-benefici, mi conviene di più mettere i miei uomini in 5 o 6 piccoli comuni piuttosto che in un grande comune. Poi li metto anche nel grande comune, magari ci guadagno, o anche nella regione, o anche nella provincia. Però ecco, dal punto di vista della spesa dei soldi, guardate che oggi c'è molta capacità di spesa in piccoli centri che non sono attrezzati a reggere una spinta o una mediazione di questo tipo. E questa è una questione di tipo nuovo. C'è una maggiore capacità di ricambio dei gruppi dirigenti. Insomma, a me stupisce, lo dirò tra un momento, questa grande capacità. Insomma, credo che la polizia ne arresta più o meno un paio alla settimana, tra Campania, Calabria, Sicilia e il resto d'Italia. Eppure c'è un continuo ricambio dei quadri, che noi in politica non abbiamo. La mafia ha una capacità molto maggiore di cambiare i suoi quadri dirigenti di quanto non ne abbiano le strutture legali. Bisogna capire com'è questa storia. Perché non basta, è come svuotare il mare con un cucchiaio, ma ci sarà un meccanismo attorno al quale dobbiamo riflettere per tagliarne le radici, ed è questo un dato certamente non secondario. È cambiata anche la tipologia, Provenzano mangiava cicoria, Messina Denaro credo che mangi aragoste, cioè è cambiato la tipologia, l'antropologia del capo mafia, è un altro soggetto che è integrato nei circuiti oggi della vita, come dire, dispendiosa, della vita che ha un certo peso. Quindi una mafia che ha questo rapporto con le classi dirigenti, un processo di integrazione, che ha forte presenza in tutti quanti i canali finanziari e che ha una forte capacità, perciò, di mimetizzazione. Ultima questione, sulla quale dobbiamo anche riflettere, ma ad antimafia come siamo messi? Cioè, qual è il livello oggi dell'antimafia, delle culture antimafia, della politica antimafia, dell'azione amministrativa di questo tipo? Ecco, qui secondo me si coglie il punto più debole dell'attuale situazione. Perché lo dico? Beh, innanzitutto mi hanno riferito che qui a Palermo, in alcuni quartieri, lo dico, ci sono anche autorità qui presenti, bene che lo sappiano, dicono insistentemente che Cicco ha la proposta di 50 euro per un voto. È vero o no? Se è vero, le forze di polizia dovrebbero indagare su questa cosa, ho l'impressione sia un reato, se non ricordo male. Allora, dobbiamo lasciare circolare questo tipo di cose o possiamo smentirle radicalmente? Questa storia di andare nelle cabine con la macchina fotografica, con il telefonino per scattare il voto. Le scorse elezioni chiese al ministro Pisano, adesso lo chiedo al ministro Amato, con una circolare di impedire che si vada nelle cabine col telefonino portatile, e lo fece. Ora credo che dovreste farla. Insomma, questo sono precauzioni banali, se volete, ma sono precauzioni che servono a dare la libertà del voto, perché è verissimo quello che diceva Marco Minniti, che i cittadini hanno il potere di scegliere, ma quando hanno le basi sono liberi dal bisogno. Se sono dentro il bisogno, appesi al collo, è sicuro che non c'è libertà di scelta. Questo lo sappiamo benissimo come funzionano queste cose. Allora, togliere anche alla mafia la possibilità del controllo del voto, io credo che sia un punto che ci serve in questa fase. Ecco. Poi, ecco, sulle questioni più specifiche. Dicevo, io credo che manchi una sensibilità nazionale. A me ha colpito questo, che quando Provenzano è stato arrestato, ho partecipato a una trasmissione televisiva, di queste che si fanno, eccetera, e la domanda che faceva l'esperto giornalista più frequentemente, ma adesso chi c'è dopo Provenzano? Dico, guarda, sembra che è caduto il capo di un governo, dice adesso chi è il nuovo Presidente del Consiglio. Ma non è così. Ho dato io il ministro, chi è il nuovo ministro? C'è l'idea della ineluttabilità della mafia. Non è l'idea, è dato Provenzano, mi ha dato un colpo, ora speriamo di dargli il secondo. No, chi viene dopo di lui? E questo significa che c'è una debolezza intellettuale nei confronti, una fragilità morale nei confronti di questa questione. Perché se si capisse qual è il peso anche nella convinzione della gente che guarda la televisione, dice vabbè, ma andato via quello, adesso ne viene un altro, quindi più o meno come prima, è chiaro che si inserisce all'interno della collettività nazionale un germe che è quello della invincibilità e della ineluttabilità, meccanismi non sconfiggibili, e questo credo che sia un dato che dipende appunto da questa debolezza. C'è una episodicità della risposta politica, c'è un crescente scarto tra la capacità di risposta della polizia e la capacità di risposta dell'autorità giudiziaria. Un crescente scarto per la mancanza di mezzi e per regole costruite negli anni scorsi, regole giudiziarie, che oggi sono più fatte per fare il processo a chi fa il processo che per fare il processo a chi è imputato. questo è il meccanismo purtroppo che sono state costruite queste regole. Allora, da questo punto di vista, questo scarto genera molto spesso anche frustrazione e, come dire, negli appartenenti alle forze dell'ordine, perché io ci rimetto la vita per arrestare qualcuno, se poi ci metto 12 anni a fare il processo è chiaro che a quel punto rischia di essere un lavoro. Allora, tra le cose che ci siamo detti, l'impegno anche per, non solo per il testo unico, che è una cosa giustissima, ma anche per ripulire il codice di procedura penale, norme inutili e che non garantiscono nessuno se non l'imputato responsabile e economicamente forte, perché di questo si tratta, io credo che sia uno sforzo che debba essere messo in quadro. Infine, un ultimo punto. Io credo che, sono anch'io d'accordo con Marco Minniti, non occorrono momenti eccezionali, ma occorre una straordinaria ordinarietà. Cioè essere sulla palla ogni giorno, ogni momento. E da questo punto di vista, e qui tu avevi ragione, Sandro Pavino aveva ragione, il problema della riflessione sulla specialità della regione Sicilia è un problema che va preso bene, in fondo. Che cosa vuol dire essere regione speciale? Il Friuli se lo sta ponendo, la Val d'Aosta se lo sta ponendo, la Sardegna se lo sta ponendo, sono stato consiglio regionale del Trentino, se lo stanno ponendo anche loro. In Sicilia la specialità è, scusate se lo dico, a volte si traduce in una eccezionale incapacità di rispondere ai bisogni dei cittadini. E questo non è possibile. Capisco che sono risorse diverse, difficoltà enormi, però se si fa un quadro di come funzionano le varie regioni allo Stato speciale, credo che questo possa essere un quadro di quello che va cambiato a fondo, nella stessa concezione teorica di cosa vuol dire essere regione speciale oggi in un posto come questo. E infine, guardate, dobbiamo dire con forza che la legalità non è una variabile indipendente dallo sviluppo. Senza legalità non c'è sviluppo né progresso civile. Le regole sono una componente della modernità e sono una componente dello sviluppo. Questo è un dato che anche, come dire, in piano nazionale è stato, come dire, un po' debole negli anni precedenti sulla questione delle regole, ma questo è un punto che va affermato con molta forza. E la scuola io credo che abbia qui una funzione particolarmente significativa. L'educazione alla democrazia, l'educazione alla legalità, l'importanza della regola nel vivere civile è un punto di fondo e credo che attorno a questo dovremo appunto sviluppare un ragionamento particolarmente approfondito. Ho finito, volevo soltanto dirvi che nei prossimi giorni approveremo alla Camera, anche è stato il Presidente Forgione insiste molto per questo giustamente, e la proveremo in sede legislativa, cioè tutte le forze politiche hanno dato il loro consenso a farlo rapidamente, perché il 21 marzo sia il giorno, che è il primo giorno di primavera, il giorno in cui ricordiamo tutte le vittime della mafia. Però dobbiamo evitare, io sono molto contento della giornata di oggi perché non è stata una giornata commemorialistica, ecco, dobbiamo evitare, come dire, che di questo giorno sia fatto il giorno in cui ci leviamo la coscienza, perché tutti quanti parliamo di mafia, poi dopo un anno se ne riparla. Questa è una questione quotidiana, è una questione di impegno quotidiano che cambia nei suoi contenuti man mano che cambiano i momenti. Oggi, per esempio, mi pare che quello di garantire il voto libero sia uno dei punti fondamentali per segnare il primato della legalità qui. E questo è un punto, domani sarà un altro, ma insomma mantenere il dato dell'impegno contro la mafia come dato quotidiano e permanente di tutti, io credo che sia lo strumento migliore per sconfiggere la mafia, perché la mafia lavora ogni giorno contro lo Stato e lo Stato deve lavorare ogni giorno contro